Allora, ringrazio la strozzina Alessio Bertini e ringrazio voi per essere venuti così numerosi e vado subito al cuore della questione. Come appunto diceva Alessio, io poco più di un anno fa è uscito questo mio libro intitolato Anzache, il contesto politico come materiale. E, insomma, risultato di una ricerca di alcuni anni che metteva a fuoco il lavoro, il percorso di questo artista, però concentrandosi in particolare su quello che è il suo volto più celebre, più famoso, ovvero quello più strettamente legato alla connotazione politica, ecco. E anche se poi io credo che questo aggettivo sia alle volte un po' problematico, nel senso che esistono diversi livelli e diverse accezioni e diversi piani di politicità, e probabilmente è una questione difficile da sciogliere, insomma. Oggi proviamo a ragionare anche su questo senza nessuna pretesa di completezza. Ecco, però io il mio intento oggi non è tanto di fare una sorta di presentazione monologo del libro, perché ho tenuto appunto a far sì che questa lecture, essendo comunque legata ad una serie a margine della mostra Declining Democracy, ho tenuto a far sì che questa lecture mi desse l'occasione per affrontare il percorso di Anzache da una prospettiva leggermente differente da quella che ho adoperato nel libro, provando a includere anche tutta una serie di opere, di discorsi che per motivi editoriali non ho potuto includere nel libro e che però sono importanti sia per capire quello che è l'opera più matura di Anzache, perché tutta l'opera degli anni 60, prima della svolta più politica nel senso stretto, per esempio legata ad opere come Momma Pool, che Alessio evocava, e soprattutto queste opere di cui già state vedendo queste sono due, una è Rhine Tower e l'altra è Cilindro con due liquidi miscibili, che sono opere dei primissimi anni 60. Queste opere qui non sono altro che i primi contributi originali, assolutamente autonomi, di Ache a quello che è il clima del momento, ovvero di reazione all'informale e quindi la ricerca di un linguaggio che la facesse finita con il romanticismo, con l'individualismo e tramite elementi assolutamente prosaici e al di fuori da quello che è la tradizione della storia dell'arte, quello è plexiglass, acqua, a sinistra, invece a destra è un liquido, cioè è acqua, però poi c'è un liquido grasso, per cui immiscibile perché non si mischia. Perché faccio vedere queste cose in particolare e non parto subito dalle opere più note di Ache? Proprio perché la mia intenzione era quella di discutere proprio sul concetto di democrazia lungo l'opera di Ache e come egli lo declina. In particolare lo fa in tre modi che vedremo man mano a mano. Per questo io ci ho tenuto fortemente a chiamare questo incontro Anzache dalla negazione dell'aura alle pratiche partecipative legate come costituenti di democrazia. Proprio perché, ecco, dobbiamo fare un passo indietro, riferendoci un attimo a quella che è la formazione di Hake, il contesto culturale. Hake, diciamo che comincia a muovere i primi passi come artista alla fine degli anni 50 in Germania, e quindi in un clima ancora legato all'informale, in cui predomina ancora l'informale, però ci sono già molti fermenti che vanno in una direzione assolutamente contraria. Pensiamo al gruppo Zero di Düsseldorf, con cui Hake sarà in contatto e per un certo periodo farà anche parte. Pensiamo al gruppo di recherche d'arte visuelle francese, con cui pure Hake viene a contatto negli anni della sua prima formazione. Tutto ciò che accomuna questi due gruppi e altri fermenti in questo periodo è proprio questo rifiuto, come dicevo prima, del romanticismo, dell'individualismo, del tocco individuale che è quello dell'informale, e tutto ciò soprattutto sulla scorta della rilettura di un celebre saggio di Walter Benjamin che conosciamo tutti, ovvero l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Sulla scorta di questo libro sostanzialmente l'idea era quella di fondare un'arte appunto democratizzata, quindi accogliendo la perdita dell'aura come un fattore non negativo ma positivo, come del resto Benjamin stesso fa qualche decennio prima, un fattore positivo in quanto ridiscesa dell'arte sulla terra, riavvicinamento dell'arte a quella che è a quello che è l'uomo e quello che è la vita comune, e anche messa in discussione dell'oggetto vendibile, dell'oggetto merce. Poi chiaramente questo si apre qui tutto un discorso lunghissimo sul bilancio di quello che è stato, diciamo, la lotta contro l'oggetto merce, contro la riduzione dell'arte alle logiche di mercato, e anche con i suoi fallimenti, anche se io sono uno di quelli che crede che questa è una cosa che si ripete spesso, il fallimento, diciamo, delle nuove avanguardie e il fallimento dei presupposti utopici, però malgrado si ripeta spesso si approfondisce poco, cioè, diciamo, si approfondiscono poco certe questioni e spesso si rimane in superficie, ecco. E nulla, quindi queste sono due opere, dicevo, dei primi anni 60. Prima ancora di queste Hake faceva una pittura anche qui molto all'over, però già attenta a non lasciare tracce del pennello, quindi attenta a una certa impersonalità. Ecco, queste sono opere assolutamente tra le prime in cui lui istituisce un linguaggio assolutamente autonomo, originale rispetto a quello che era l'alveo dell'arte antiauratica di questo periodo. E ciò che gli interessa in particolare qui è, dicevo, la presenza di materiali assolutamente asettici, non al di fuori della tradizione della storia dell'arte, e anche però il concetto molto importante dell'opera come sistema. L'opera come sistema in quanto lui lo stesso lo definisce, così definisce il sistema. sistema può essere generalmente definito come un raggruppamento di soggetti tendenti ad un comune piano e scopo. Questi elementi o componenti interagiscono fino a conseguire un fine unitario. Separare gli elementi significherebbe distruggere il sistema. Il termine fu originariamente adoperato nelle scienze naturali per comprendere il comportamento dei processi fisicamente interdipendenti. Spiegava i fenomeni di cambio direzionale, riciclo ed equilibrio. L'elaborazione, quindi sostanzialmente diciamo, questo meccanismo è proprio, il meccanismo va in questo senso, nel senso che queste sono varie scatole nella prima opera con dei fori e l'acqua, perciò Rhine Tower, perché piano piano scende da una cella all'altra e poi viene capovolto. Quindi ecco anche qui il fatto stesso che l'osservatore, lo spettatore, sia chiamato a manipolare l'opera, cioè a compiere lo sforzo muscolare di capovolgerla, era una cosa che creava anche noia alle compagnie di assicurazione e che anche in questo caso metteva, intaccava l'idea appunto dell'intoccabilità dell'oggetto d'arte. E quindi anche la stessa cosa vale per l'altro. Però ecco, vado avanti. Non so, Alessio, come devo spingere qua? Non c'è? Vabbè. Pensavo. Vabbè, non fa niente. Sì, però non. Ecco qua. Ecco qua, perfetto, ce l'abbiamo fatto. Allora, questa qua è probabilmente l'opera più famosa di quelli che lui chiama i sistemi fisici in tempo reale. Condensation Cube, databile tra il 63 e il 65, e questo direi che è proprio l'archetipo dell'opera come sistema. In effetti qui c'è dell'acqua che, data il differenziale tra la temperatura esterna ed interna, si condensa e quindi diciamo le pareti di plexiglass si appannano e poi però si scioglie di nuovo e quindi riprende, va a finire in basso e quindi riprende questo processo ciclico. Ecco, quindi un'interazione di elementi che conducono ad un unico fine e togliendo un solo elemento tutto il sistema si fermerebbe. E, c'è da dire che questo paradigma è mutuato dalla cibernetica, che era una scienza all'epoca molto in auge. Addirittura Walter Grasskamp, che è uno dei maggiori esegeti dell'opera di Hake, dice che la cibernetica rappresentava il secondo modello, diciamo, affiancabile al marxismo, inteso come strumento di palingenesi, insomma, come la rivoluzione scientifica che si riteneva potesse portare appunto ad una società migliore. E quindi Hake abbraccia assolutamente questo, almeno in questa prima fase, questa idea. E in particolare matura questo interesse tramite la figura di un altro critico molto importante che lui, che è Jack Barnum, dal quale appunto trae il concetto di real time system. Jack Barnum appunto è il primo a studiare i rapporti tra l'arte e la cibernetica, per esempio scrive saggi intitolati ad esempio Behind Modern Sculpture, gli effetti della scienza e della tecnologia sulla scultura di questo secolo, oppure l'organismo cibernetico come forma d'arte, oppure il futuro dei sistemi dinamici in arte. E quindi ecco, è una ricerca, cioè, teorico, artistico e scientifica molto complessa, e anche stesso diciamo, dichiara il suo debito. Conobbi Jack Barnum nel 1962, quando eravamo entrambi isolati dalla gente interessata a ciò che stavamo facendo. Da allora siamo rimasti in contatto ed abbiamo avuto uno scambio molto fruttuoso di idee. Fu Jack che mi introdusse all'analisi dei sistemi. Dopo i sistemi in tempo reale legati all'acqua, l'acqua che tra l'altro è un elemento molto a cui non solo Hake ma anche altri artisti cinetici erano molto interessati per ovvi motivi, diciamo che poteva essere molto stimolante l'acqua per le ricerche cinetiche, dopo l'acqua Hake passa all'aria, e questo è soltanto uno dei vari sistemi, sempre databile verso la metà degli anni 60, e si tratta appunto di un tessuto che viene tenuto in equilibrio da un ventilatore. Anche qui un elemento assolutamente slegato dalla tradizione della storia dell'arte come il ventilatore. È un'opera talmente, diciamo, anti-auratica anche qui, che se tiri la spina e togli la corrente non esiste più. Scusate un attimo, non so perché andiamo avanti. Vabbè, insomma, vedi un attimo. Comunque, vabbè, dopo i sistemi fisici in tempo reale con l'aria e con l'acqua, sì, se si può. Ok. Ah, è andato, vabbè, ha saltato quei due che non legge, vabbè, comunque li racconto. No, questo già siamo un po' dopo. Comunque, dopo i sistemi fisici in tempo reale, lui comincia a parlare anche dei sistemi, cioè a sperimentare anche i sistemi biologici in tempo reale. E quindi, per esempio, dopo Condensation Cube, c'è un'altra opera che è Cubo d'erba, e quindi anche qui è semplicemente l'erba che cresce all'interno di un cubo di plexiglass, e a fondamento appunto di un sistema che cambia nel tempo, in quanto l'erba germoglia, cresce e poi appassisce. E così come un'altra opera biologica, cioè un altro sistema biologico in tempo reale, per esempio le uova con i pulcini che si schiudono grazie al calore artificiale, e quindi anche qui ricreare sostanzialmente, artificialmente, un sistema legato alla natura. Però quello che a lui interessa appunto è il meccanismo, analizzare questi meccanismi intesi come ready-made, aiutati, però sottolinea come, a differenza della tradizione del ready-made e di Duchamp, in questo caso si tratta di oggetti prelevati che non perdono la loro funzione, continuano a funzionare, e quindi rimane in qualche modo l'orinatoio o l'attaccapanni vengono isolati da Duchamp e non perdono la loro funzione, invece questi continuano a essere, diciamo, arte, però anche legati al loro funzionamento pienamente. Ora, all'interno di quelli che sono i sistemi biologici, comincia ad avvenire un mutamento nell'opera di Hake, proprio perché verso la fine degli anni 60 comincia a sviluppare alcuni dubbi rispetto a quella che era questa sua visione, che ho detto prima, diciamo neopositivista in qualche modo, no? Legata alla fiducia nella scienza e al paradigma cibernetico. Un esempio molto chiaro è un'operazione che 10 tartarughe siano libere, che sono 10 tartarughe che lui acquista in un negozio di animali e libera in un bosco nel sud della Francia. In questo caso si tratta più che di ricostruire un sistema, di ripristinare un sistema, perché lui riporta delle tartarughe nel suo habitat naturale e sostanzialmente che sta facendo? Sta mettendo in discussione l'antropocentrismo. Proprio l'idea che l'uomo sia al di sopra di tutte le cose, della natura, degli animali, che sia diciamo dominatore, del manipolatore dell'universo senza rispettare alcuna legge, alcun limite. Un'operazione che tra l'altro mi soffermo nel libro molto approfonditamente sul confronto tra Anzac e Joseph Beuys, un'operazione che io ritengo tra l'altro improntata a un certo spirito beuysiano, anche se è soltanto una parentesi. Un'altra opera che denota una sorta di sconversione, quella che appunto sempre Walter Grasskamp chiama sconversione di Hake rispetto a quella che era la sua iniziale fiducia nel paradigma tecnologico, è questa, un'opera del 69, e si tratta di, tra l'altro particolarmente anomala, un po' fuori da ogni classificazione rispetto alle altre di Hake, anche se poi c'è una grossa, diciamo, analogia con quella che forse è l'opera più famosa e che non a caso ho usato anche per la copertina del mio libro, che è Germania, proprio perché c'è questa idea di macerie, di disordine, di entropia. Questa qui in pratica sono rottami che lui raccoglie su una spiaggia spagnola e mette insieme, fa questa sorta di monumento ai rifiuti della società consumista. E essendo fatta a quell'epoca appariva come una parodia tanto della land art, degli interventi nello spazio naturale della land art, ma anche dell'arte povera, e quindi in qualche modo relegando questi due movimenti ad una concezione ancora progressiva e positivista in qualche modo dell'esistente. Tuttavia questa sconversione di Hake non avviene tanto nel solco dei sistemi biologici oppure a partire da quest'opera, ma nell'ambito di quelli che sono i sistemi sociali. Nell'ambito di quelli che sono i sistemi sociali in tempo reale, perché appunto lui analizzati i sistemi biologici e fisici analizza anche i sistemi sociali, questo a cavallo tra gli anni 60 e 70, e lo riterrà sempre un fatto continuità, anche se io ci ho sempre visto anche una forte rottura che è testimoniata proprio da Walter Grasskamp. Racconterei prima la sostanza di questa rottura e poi l'andrei, diciamo, ad analizzare la logica e le interpretazioni che sono state date. I primi sistemi in tempo reale sono dei pool, dei sondaggi in cui Hake chiede l'età, i titoli di studio, la provenienza geografica degli spettatori dei musei, e può sembrare un'opera, tra virgolette, innocua, però è già invece carica di una certa valenza politica, proprio perché alla fine poi si scopre come chiaramente i visitatori dei musei siano quelli più acculturati e quelli provenienti dai quartieri più ricchi e più benestanti. E tant'è vero che lui scopre, ad esempio, che da Harlem, il quartiere di Harlem era praticamente non rappresentato, e quindi questo va a mettere in evidenza il carattere di classe della cultura. E questa operazione avviene tra l'altro in contemporanea con le ricerche di un famoso sociologo della cultura che è Pierre Bourdieu, con il quale poi si incontrerà e scriverà un libro a quattro mani, Libre Change, Libero Scambio, nel 1994, e poi Bourdieu sostanzialmente andava teorizzando cose molto affini a quelle che poi va dimostrando, ovvero l'idea del concetto di capitale culturale, il sapere inteso come capitale traducibile in potere in qualche modo. Pensiamo a saggi classici come La distinzione, per esempio, di Pierre Bourdieu. Piano piano questi sondaggi, questi pool diventano sempre più aggressivi, potremmo dire, da che si domandava soltanto la provenienza, l'età, si comincia a domandare per esempio anche siete favorevoli alla liberalizzazione delle droghe, cosa pensate della politica di Nixon, cosa pensate del fatto che la bandiera americana venga adoperata in mostre in cui gli artisti presentano opere critiche. Cosa pensate della legalizzazione dell'aborto e cose del genere. E in particolare c'è quest'opera del 71, che è proprio quella di cui Alessio parlava, che si chiama Mama Pool, perché fu presentata nell'ambito di una collettiva al MoMA, che non fu censurata, riuscì a passare, però creò una certa inquietudine. Semplicemente una domanda: il fatto che il governatore di New York Rockefeller non ha criticato la politica di Nixon in Indocina è per te una buona ragione per non votarlo alle prossime elezioni governatoriali in novembre? Se sì, metti la scheda nell'urna sinistra, se no in quella destra. Ora Rockefeller, la famiglia Rockefeller, era la famiglia che ha fondato il MoMA e praticamente tutti i suoi membri erano assolutamente legati al MoMA e al suo consiglio di amministrazione. I Rockefeller sono da più di 100 anni tra i maggiori mecenati dell'arte negli Stati Uniti, quelli che in effetti poi hanno fatto la fortuna di molti artisti. Quindi sostanzialmente questa è la prima opera che esplicitamente va a mettere in evidenza la non neutralità di quello che è il contesto in cui l'arte viene mostrata. Va a mettere chiaramente questo in evidenza, va a mettere in evidenza il fatto che il potere politico ed economico è assolutamente responsabile di ciò che è la cultura e ne ha bisogno. Ne ha bisogno, è interessato a quello che si espone. Ed ecco che in qualche modo lui è interessato a rendere trasparente tutto ciò, anche perché sostanzialmente poi tutti coloro che si difenderanno dalle sue accuse faranno sempre appello ad una presunta neutralità dell'estetico o dell'estetica, dalla necessità di preservare la differenza tra arte e politica. Invece lui sostanzialmente la sua grande argomentazione è che la politica è qualcosa di immanente all'arte stessa, all'esistente, insomma. Questo diciamo che però sono le avvisaglie di quello che succederà poco dopo. 1971, al Guggenheim di New York sempre, Anzacchi è invitato a tenere una retrospettiva che tra l'altro l'avrebbe posto in uno status privilegiato rispetto alla maggioranza degli artisti della sua generazione, perché siamo nel 71, che è nato a metà degli anni 30, quindi era ancora molto giovane, avrebbe avuto una retrospettiva in un museo così prestigioso. Però questa retrospettiva alla fine fu praticamente cancellata. Il motivo di questa cancellazione fu proprio quest'opera di cui sto mostrando un frammento, che in pratica spaventò Thomas Messer, il direttore del museo. Che cosa sono queste immagini e queste scritte? In pratica sono delle fotografie di alcuni palazzi della periferia di New York, e al di sotto sono ricostruite tutta una serie di passaggi e di pratiche poco chiare legate alla speculazione immobiliare. In pratica che facevano nomi precisi. Tutto ciò spaventò la direzione del Guggenheim e si chiese a Hage di togliere quest'opera se voleva fare la mostra al Guggenheim, si chiese di essere responsabile, tra virgolette, perché diceva noi questa opera metterebbe il museo in una condizione in cui non sarebbe preparato a difendersi, potrebbe ricevere delle cause e insomma ci metterebbe nei guai. E però anche rispose che alla fine tutti i dati che lui aveva adoperato erano accessibili nei registri pubblici della contea e quindi lui non stava esponendo nulla che non fosse pubblico. Però cercò una mediazione e si propose di realizzare lo stesso l'opera però con dei cognomi fittizi. Però neanche questo andava bene al museo, perché Thomas Messer disse che era comunque diciamo un espediente troppo trasparente e non sarebbe cambiato nulla. E quindi alla fine la mostra, a meno di un mese da quando si sarebbe dovuta inaugurare, venne violentemente cancellata, e poco dopo fu anche licenziato il curatore Edward Free, il quale aveva fatto notare che una cosa del genere avrebbe creato un grosso scandalo e non avrebbe fatto bene all'immagine del Guggenheim. Comunque questa censura non passò inosservata, ma fece un grandissimo scalpore. Addirittura più di 100 artisti, tra i maggiori del minimalismo e dell'arte concettuale, Sol Lewitt, Marcel Broder e tanti altri, firmarono una petizione nella quale si impegnavano a non esporre più al Guggenheim, quindi un grosso danno all'immagine. E quindi ecco che da allora diciamo che questo è l'antefatto che poi ha dopo di quest'opera diciamo che inizia il percorso dell'Ache più maturo, più conosciuto, insomma dell'Ache che in qualche modo dà fastidio, è temuto dai musei, e questa comunque fu un'operazione che lui pagò molto cara in termini di carriera, perché pensate che era il 71, lui non ha più avuto alcuna personale in uno spazio pubblico statunitense fino all'86, né alcun museo statunitense ha più acquistato una sua opera fino all'83. E l'unica cosa che gli permise di sopravvivere fu l'insegnamento alla Cooper Union. E questa cosa tra l'altro apre anche un altro capitolo molto importante, nel senso che molto spesso per alcuni artisti ieri e oggi è stato, per mantenere la propria autonomia, è stato necessario in qualche modo appunto avere un altro introito, ecco, non farsi cooptare in qualche modo, e questo gli ha permesso di fare quello che ha fatto, altrimenti lui stesso ammette: non mi sarebbe stato possibile se avessi dovuto vivere di arte. E poi veniamo alla lettura che si può dare rispetto a quella che abbiamo chiamato una sconversione. E io leggo questo passo che è molto famoso di Ache, una cosa che lui scrive nel 68 esattamente, molto famoso, però secondo me anche molto mal interpretato. Ache scrive questa lettera a Jack Barnum, di cui vi dicevo prima, e così scrive: l'assassinio del dottor King della scorsa settimana venne come un grande colpo. Linda ed io fummo, Linda e la moglie, fummo malinconici per giorni ed ancora non ci siamo del tutto ripresi. Ciò mi fece anche apparire chiaro qualcosa che avevo saputo per lungo tempo, ma non avevo mai compreso così amaramente e irrimediabilmente, cioè ciò che stiamo facendo, la produzione di scultura e la riflessione teorica su di essa, non hanno niente a che fare con i problemi urgenti della nostra società. Chiunque creda che l'arte possa rendere la vita più umana è assolutamente ingenuo. Mondrian era uno di quei santi ingenui. Niente, ma assolutamente niente, viene modificato da qualunque genere di pittura, scultura o happening uno possa produrre. Tutte le mostre degli angry artist non impediranno a una singola bomba a napalm che una singola bomba a napalm venga sganciata. Dobbiamo accettare il fatto che l'arte è inutile come strumento politico. Io credo che questa dichiarazione, che potrebbe sembrare quasi una sconfessione di quello che poi è tutto il suo lavoro più noto, questa dichiarazione vada inquadrata nel suo contesto, ovvero nel 68, ovvero in un momento in cui Ache è ancora legato ad un, ai lavori che abbiamo visto prima, i sistemi in tempo reale. E io credo che in effetti quando lui dica la riflessione teorica sulla scultura non ha niente a che fare con i problemi più urgenti della nostra società, sia il presupposto che poi lo porta appunto a formulare una poetica che interviene direttamente nei conflitti. Nei conflitti, come abbiamo visto in questi casi, insomma, per cui fa entrare la realtà sociale e politica all'interno del suo lavoro e quindi il contesto politico come materiale. Infatti, sempre Walter Grasskamp mette in evidenza proprio i caratteri di questa sconversione, sostenendo che il paradigma cibernetico nel quale lui precedentemente si era identificato gli appariva sempre più legato alla guerra del Vietnam e quindi ad un'idea di scienza come sostanzialmente ancella del capitalismo e del profitto, e quindi non come qualcosa che va a beneficio dell'umanità. E quindi il commiato da questo paradigma scientifico è proprio un'opera che anche qui adopera un animale, uno storno, però non ha nulla a che vedere con i sistemi biologici in tempo reale, è semplicemente uno storno che viene addestrato a ripetere continuamente Norbert all system go, Norbert all system go, è come una caricatura che Norbert Wiener è uno dei, padri della cibernetica. Quindi sostanzialmente ecco perché una sconfessione. Quindi da qui e anche da quella che è lo shock della censura subita nel 71, anche se il Guggenheim nega che si tratti di censura, questa rabbia che poi si riversa in tutte le opere dei seguenti decenni. La vicenda del Guggenheim del 71 viene da lui in qualche modo rivissuta in ambito europeo nel 74 con quest'altra opera che è il mazzetto di asparagi di Manet, ovvero un'opera che lui adopera come ready made e gli affianca dei pannelli che sono dedicati ai vari possessori dell'opera nel tempo e i vari possessori dell'opera ispirandosi a quello che dice Walter Benjamin, ovvero che la storia esterna dell'opera, lo studio della storia esterna dell'opera è un aspetto molto importante per quanto riguarda appunto la comprensione dell'opera stessa. E uno di questi pannelli, l'ultimo che stiamo vedendo, è quello dedicato alla biografia di Hermann Abbes, che in realtà è l'ultimo passaggio, ovvero colui che l'aveva acquistato per conto del curatorium del museo e l'aveva donato al museo di Colonia, della cui collezione il mazzetto di asparagi di Manet faceva parte. La cosa scandalosa è che leggendo la biografia di Hermann Abbes si viene a sapere che lui era stato un personaggio molto importante nell'ambito della Germania nazista, sia come banchiere sia come diplomatico. E dopo la Seconda Guerra Mondiale era stato giudicato non colpevole dalla commissione di denazificazione e aveva ripreso tranquillamente il suo cursus honorum nell'ambito della Germania del dopoguerra, addirittura era stato anche uno di quelli incaricati di discutere con Israele i danni di riparazione, insomma. E anche questa fu una cosa che spaventò molto il direttore del museo, che gli chiese di ritirare l'opera nell'ambito di questa collettiva che era per il centenario del museo, e gli chiese di ritirare l'opera e di fare un'altra proposta, anche qui per la seconda e ultima volta avanzò una soluzione di mediazione, disse ok, io ritiro l'opera, però il catalogo deve contenere la menzione di questa vicenda e deve spiegare per quale motivo l'opera non è stata esposta. La direzione del museo avanzava tutta una serie di motivazioni del tipo che la conservazione dell'opera di Manet sarebbe stata messa a repentaglio, che Hermann Abbes non era comunque uno dei possessori ma l'aveva acquistata per conto dell'associazione degli amici del museo, cosa che però Hage aveva scritto chiaramente. Comunque alla fine anche qui ci fu la rottura, A che non partecipò a quella mostra. Però, malgrado molti artisti, per esempio Robert Filliou oppure Sol Lewitt e Carl Andre in particolare è un artista tra l'altro molto vicino a livello umano sempre ad Ache, decisero anche loro di ritirare le opere, però Ache stesso non era favorevole a questa idea di nuovo del boicottaggio, perché pensava che sarebbe stata una cosa più dannosa che altro, e invece cominciò a pensare ad un altro tipo di reazione, insomma. E incontrò Daniel Buren in Francia, dove si era recato per approfondire gli studi intorno alla storia esterna del mazzetto di asparagi, e si trovò a discutere con Daniel Buren, che tra l'altro sappiamo essere uno, insieme ad Ache e insieme a Marcel Brodeur, un altro degli artisti della triade della critica istituzionale storica. E si trovò naturalmente d'accordo Buren con lui, solidarizzando. Malgrado il lavoro di Buren potesse sembrare molto diverso da quello di Ache su un piano proprio visivo, anche il lavoro di Buren sappiamo che è molto legato, almeno all'origine, all'idea appunto di rendere trasparenti i meccanismi istituzionali dei luoghi in cui è mostrata l'arte. Si decise, o meglio, alla fine, malgrado le perplessità di Buren, decisero di far sì che Buren, che pure partecipava alla mostra di Colonia, avrebbe in pratica incorporato all'interno delle sue strisce dei facsimili con i vari pannelli dell'opera di Ache. E anche se Buren era un po' restio, però poi alla fine si convinse. E quindi, con grande sorpresa, il direttore del Horst Keller, il direttore del Museo di Colonia, la sera dell'inaugurazione si trovò di nuovo questi pannelli che erano stati cacciati dalla porta e invece erano rientrati dalla finestra. E con grande rammarico, la mattina dopo, in pratica questi pannelli furono vandalizzati, furono strappati e tolti. Ache protestò per questa cosa, ma il direttore rispose che non è normale vandalizzare un'opera d'arte, però non è neanche normale che uno come Buren dice che presenta un'opera e poi presenta un'opera diversa. Jack Barnum osservò che però se alla fine anche questo un po' come la situazione del Guggenheim fu un boomerang, perché probabilmente ci si sarebbe accorti di meno se le opere venivano esposte se l'opera di Ache veniva esposta normalmente anziché adoperando questo mezzo. Un'altra opera miliare per quanto riguarda, ce l'ho fatta io questa volta, per quanto riguarda il percorso di Ache, perché ecco, questa qui che abbiamo visto prima, il mazzetto di asparagi, è una sorta di archetipo per quelle che poi saranno le ricostruzioni della memoria di Ache, che lui inizierà soprattutto dalla fine degli anni Ottanta, che riguardano appunto il passato, il ripristino della memoria del passato rimosso della Germania, ma non solo della Germania, anche nel 95 quando lavorerà in Spagna si dedicherà al franchismo, oppure nell'89 durante il bicentenario della rivoluzione francese creerà alcune opere legate alla rivoluzione francese. Invece quest'altra opera, On Social Grace, lubrificante sociale, è l'archetipo di tutte le opere che verranno poi di Ache, forse le più numerose, che additano proprio la connivenza tra i poteri sovrastanti, invadenti dell'economia e della finanza rispetto alla politica, ma anche rispetto alla cultura, tramite le sponsorizzazioni. Quello che anche dimostra sono i reali moventi di chi investe nella cultura, che non sono quelli della libertà di espressione, ma sono sostanzialmente appunto l'idea del lubrificante sociale, qualcosa che la cultura si dichiara in questi sei pannelli, tra l'altro accuratamente studiati nella loro veste grafica, perché il carattere elvetica, ovvero il carattere che viene usato spesso nei rapporti aziendali, e sono dichiarazioni soprattutto di grandi manager statunitensi, ma anche di Nixon, e mettono in evidenza come ognuno di questi dice che per esempio l'arte è funzionale ad aumentare il profitto, è funzionale affinché i lavoratori siano più motivati e lavorino meglio, quindi sostanzialmente l'arte intesa come strumento, non come fine. E siamo nel 1975, questa è un'opera assolutamente pionieristica, proprio perché se pensiamo che nei decenni successivi le sponsorizzazioni private nell'ambito dell'arte, dell'arte contemporanea, aumenteranno in maniera esponenziale, quasi a un ritmo a spirale. E tant'è vero che la stessa Naomi Klein in No Logo, che è un libro che è uscito nel 2000, parla proprio, cioè dedica tutto un capitolo alla sponsorizzazione culturale e come questo sia sostanzialmente uno strumento per ripulirsi l'immagine. Immagine di cui c'è bisogno, che hanno bisogno di ripulirsi. Questa opera è composta sempre di vari pannelli, ed è la prima di quelle dedicate al Sudafrica dell'apartheid, in cui addita la connivenza tra certe aziende e il Sudafrica appunto dell'apartheid, le stesse aziende che poi sponsorizzano molto spesso anche operazioni artistiche e culturali. Questa si chiama Una razza a parte e in qualche modo sono andato troppo avanti questa volta, in qualche modo diciamo che sfrutta quello che è una sorta di lapsus freudiano nello slogan attraverso il quale la Leyland si pubblicizza, perché una razza a parte è quella dei veicoli che pubblicizza, però è anche la razza a parte che la popolazione nera, che è tenuta appunto in una situazione di subordine rispetto nel Sudafrica dell'apartheid. E vediamo per esempio tutte le opere, cioè tutti i pannelli si basano su un forte cortocircuito tra scritti e immagini, anche in qualche modo sta catturando, come ha già fatto nel caso di un Social Grace, dei linguaggi, e li sta potremmo dire deturnando, nel senso di ovvero sta creando uno slittamento. Per esempio in questo caso si dice al di sotto che in tutti i paesi in cui è arrivata la Leyland ha portato la civiltà, la democrazia, le buone maniere, invece poi si vede sopra che ci sono questi due militari bianchi che stanno pestando evidentemente un nero, e sullo sfondo ci sono proprio le macchine della Leyland, che sono quelle che la Leyland fornisce all'esercito all'esercito dell'apartheid sudafricana. E poi ci sono tante altre opere che arrivano fino alle soglie della fine dell'apartheid. Un'altra opera, per esempio, parla di un'altra azienda che sponsorizza certi drammi, dei drammi teatrali in Canada, e poi invece anche artefice dei drammi reali del Sudafrica, perché produce l'alluminio, che tra l'altro, cioè i metalli che tra l'altro sono estratti dalle miniere da parte dei Miri, che estraggono i materiali che poi servono alla loro stessa repressione, ovvero le armi, quindi è tutto un circolo. Diciamo che questa, in realtà, tornando al concetto di democrazia, c'entra proprio perché in qualche modo anche mette in evidenza l'inadeguatezza della democrazia occidentale, la cui crisi è oggi sotto gli occhi di tutti. Questa idea, sostanzialmente, la scissione tra democrazia reale e democrazia formale, il fatto che sostanzialmente, lo stiamo vedendo in questi mesi e in questi giorni più che mai, ci sono certi poteri che non sono eletti da nessuno, che però sovrastano i poteri elettivi tradizionali, e che detengono comunque l'ultima parola. Io scorrerei velocemente queste immagini perché poi vorrei lasciare un po' di spazio alle vostre domande. Questo, vabbè, è dedicato a Reagan, per il periodo dell'installazione degli euromissili. Poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sul ritorno alla pittura degli anni Ottanta, e quindi il ritorno dell'aura anche, e di come anche qui adopera la pittura per criticare lo stesso ritorno alla pittura, le stesse implicazioni, diciamo, conservatrici. Se noi pensiamo, per esempio, che i Satchi, che sono in alto a destra, sono ritratti in quei due piatti, che poi sono i piatti di Julia Schnabel, che è uno degli artisti preferiti dai Satchi. I Satchi però sono anche i finanziatori della campagna elettorale della Thatcher.